Bene, vi ringrazio, direi che possiamo cominciare. Ora invito i nostri ospiti. Allora, c'è Mirka Garuti che era con noi appunto al Cairo, Goretta Bonaccorsi, poi abbiamo Fausto Giannelli, avvocato anche dei Giuristi Democratici, e poi Zavatti, Franco, CGL, che rappresenta anche lui. Li invito a venire sul palco e cominciamo ad affrontare un po' quello che è stato questa esperienza al Cairo, che come avete visto è stata piuttosto intensa per il ritmo incessante che ci ha condotto in quei giorni a spostarci da una parte all'altra della città. Non è stata una cosa anche semplice, perché obiettivamente la città in qualche maniera non eravamo preparati a rimanere bloccati in città, però insomma abbiamo cercato di il più possibile di rendere visibile quello che avevamo intenzione di fare, cioè di arrivare a Gaza. Io direi appunto di dare la parola a Mirka, che un po' ci spiega un po' varie cose.
Buonasera a tutti intanto, e una piccola cosa per quanto riguarda le foto che avete appena visto. Le foto in bianco e nero della polizia è stata una cosa che abbiamo deciso nel montaggio all'ultimo minuto, proprio per rendere più drammatico la situazione che abbiamo vissuto. Abbiamo lasciato volutamente gli altri colori e loro in bianco e nero, così come meritano. La Gaza Freedom March doveva essere una manifestazione internazionale la più grande degli ultimi, della storia recente. È stata lanciata dalla rete statunitense Pop Pink, e proprio nel primo anniversario dell'operazione Piombo Fuso doveva portare circa 1.400-1.500 attivisti al valico e a raggiungere Gaza, proprio come solidarietà verso il popolo palestinese, ed era una missione a carattere politico. Poi avevamo anche gli aiuti umanitari, ma quello che era fondamentale era proprio il valore politico che si voleva dare a questa manifestazione. E la striscia di Gaza sappiamo tutti che è un piccolissimo pezzo di terra dove è chiusa a est dal mare, a nord ovest dai caramati israeliani e a sud dal confine egiziano, e proprio dal confine egiziano noi dovevamo passare per raggiungere il valico. E come d'accordo già presi in precedenza con il governo egiziano, avevamo già concordato l'entrata, che doveva essere il 28, e l'uscita era il giorno 2 per una parte di noi e il giorno 9 per l'altra, che rimanevano lì con degli altri progetti. L'unica cosa è che improvvisamente, 2 giorni dalla partenza, il governo egiziano ha comunicato a tutti gli ambasciatori dei 42 paesi che partecipavano alla Gaza che la marcia non era più autorizzata e che ogni manifestazione fatta sul territorio egiziano sarebbe stata repressa con la forza. A questo punto però nessuno delegato, nessuno ha voluto fermarsi e non partire. A questo punto mancava tutto, era già predestinato, e poi non possiamo, per primo ostacolo che ci pone un governo egiziano, dire di no e stare a casa. Per cui siamo partiti ugualmente tutti quanti. Tra il 25 e il 28 di dicembre ci siamo trovati appunto al Cairo. La prima cosa, il primo impatto che della forza e del governo egiziano è stato subito l'impatto del cambiamento del nostro albergo. Noi dovevamo scendere a un albergo a 3 stelle in centro, praticamente al Cairo, vicino all'abitazione di Mubarak. Proprio mentre stavamo arrivando là hanno cambiato l'albergo, deciso da loro, e ci hanno portato nella zona delle piramidi, quindi circa 20 km di distanza dal centro, dove c'era già la delegazione francese, quindi eravamo così più sotto controllo e loro ci potevano controllare meglio. E siamo stati infatti presidiati dall'inizio alla fine. Anche quando uscivamo dall'albergo c'era sempre la polizia che chiedeva dove andavamo, prendevano giù il numero della targa dei taxi che ci dovevano portare da qualche parte. E questo quindi il governo egiziano, e dopo chiedo poi anche a Fausto una delucidazione su questo, ha vietato una manifestazione che non era sul suo territorio ma era sul territorio di un'altra nazione a questo punto, però logicamente sempre dietro beneplacito di Israele e Stati Uniti. Questo è stato il primo impatto che noi abbiamo avuto con il governo egiziano, quindi il 28, come poi avete visto dalle immagini, quindi non sto tanto a scendere tutti nei particolari perché sono state abbastanza chiare. ci siamo riuniti e visto che non avevamo né l'albergo, non potevamo fare niente, eravamo assolutamente bloccati davanti vicino alle piramidi, abbiamo preso la decisione di cominciare la marcia a piedi verso l'ambasciata a questo punto. Ed è stata in effetti questa marcia, così all'improvviso, organizzata all'improvviso, ha avuto un impatto molto forte, sia la polizia che è stata abbastanza sconvolta da questa cosa, da questa nostra mossa, e anche le altre delegazioni in effetti sono state molto, hanno dato un parere molto positivo in merito a questo. Abbiamo bloccato il traffico, abbiamo fatto un po' di caos, hanno provato lungo la strada a farci cambiare percorso mandandoci verso una tangenziale, quindi non visibili, noi invece abbiamo continuato dall'altra parte. E appena arrivati alle porte della città, in effetti loro hanno fermato questi mezzi privati obbligandoli a portarci noi all'ambasciata italiana. E poi da lì abbiamo fatto i vari presidi all'ambasciata italiana, quella francese, all'ONU, come avete visto, fino ad arrivare alla manifestazione, forse quella più forte, del 31, che era in concomitanza con la marcia che doveva essere a Gaza, davanti sulla piazza di fronte al Museo Egizio. E lì la polizia infatti non è stata molto carina e gentile, e Goretta era all'interno, noi eravamo all'esterno di questa cosa e non ha risparmiato né spintoni, pugni, infatti ci sono stati 2 o 3 feriti da parte di alcune ragazze nostre italiane, alcune persone che un po' dalla paura poi si sono sentite male, e loro avevano vietato anche l'arrivo di ambulanze, e lì è intervenuta l'ambasciata che ha fatto arrivare e portare fuori quelli che potevano essere i feriti. Dopo la riunione questa del 31, e l'altro presidio che ha avuto un successo diciamo buono è stato quello davanti all'ambasciata israeliana, e lì più che altro perché fosse di sabato, oppure la polizia pensava che avessimo finito tutto, non aspettavano la nostra mossa, quindi e loro hanno impiegato circa 20 minuti per mandarci le truppe antisommossa, quindi abbiamo avuto tempo di manifestare slogan, e anche la popolazione in effetti passandosi sempre molto con la V di Vittoria è stata molto, molto vicina a noi in questo. Poi la polizia è arrivata, è stata un pochino più dolce rispetto al 31, io l'ultima parte infatti non ho fatto le foto perché avevo tolto la memoria per paura che mi venisse requisita dalla polizia, per cui le ultime foto e anche quella del 31 in effetti come è successo a Franco tra l'altro,
che dopo ci racconterà lui.
E quelle del 31 infatti le foto che abbiamo fatto sono state solo col cellulare, perché su indicazioni proprio degli organizzatori non abbiamo portato nessuna macchina fotografica, appunto per evitare, perché il nostro compagno gliel'hanno presa e scaraventata per terra e gliel'hanno rotta completamente, per cui per evitare questo non l'abbiamo portata. E quindi a parte, poi c'è stata l'ultima, la serata diciamo conclusiva, sempre in quella famosa piazza dove ci sono stati i saluti delle altre delegazioni, e dove la delegazione sudafricana ha presentato un documento che è la dichiarazione del Cairo, che ci sono le fotocopie in fondo sul tavolo, e dove ribadiva i concetti, il nostro appoggio alla solidarietà al popolo palestinese, la lotta al rilancio della campagna BDS, che è stata accolta con favore da tutte le altre delegazioni ed è stata accolta come la piattaforma della Gaza Freedom March, da lì da iniziare un percorso di lotta per nei prossimi mesi e tempo a venire con questo. Poi la parte diciamo più importante e determinante è stato il fatto della nostra decisione, che dovevamo prendere una decisione in brevissimo tempo in merito al compromesso che Code Pink aveva siglato diciamo con la moglie di Mubarak, ossia il passaggio di solo di 100 persone a Gaza, ma per portare gli aiuti umanitari. Quindi da lì si è accesa una discussione interna alla nostra organizzazione abbastanza forte, molto, che è durata anche fino alle 2:30 di notte tra l'altro, perché ha coinvolto un po' tutti, anche perché dire di no di prima chito sembrava di non voler portare degli aiuti che in effetti sappiamo benissimo che loro hanno bisogno di tutto. Però a questo punto qualche telefonino forse.
E tu?
No, l'ho spento.
Non
e quindi lì alcuni di noi sono andati direttamente alla riunione di Code Pink, poi infatti Flavio dopo ci racconterà poi i particolari di questa,
e alla fine di questa discussione molto forte è stato deciso per, di non partecipare, di dire di no e di fare un documento da leggere poi il mattino dopo alle 7 alla partenza dei pullman che qualcuno doveva prendere. Così, infatti è stato così, e anche perché noi lì non siamo caduti nella trappola che in realtà volevano fare a noi, ossia dividerci tutte le varie delegazioni. Se noi accettavamo, a questo punto non avevamo più motivo di continuare nessuna iniziativa, perché accettavamo il loro compromesso, quindi era già tutto finito e andavamo a casa senza fare troppa confusione. Invece nel dire di no e di rimarcare invece l'importanza della marcia, che era quella politica, abbiamo potuto continuare a fare le iniziative, e anche se non abbiamo raggiunto Gaza, gli obiettivi positivi ci sono stati, perché abbiamo rotto il silenzio sulla questione palestinese che da tempo c'è in tutta la comunità internazionale europea. Abbiamo rimesso in discussione appunto il problema di Gaza e di Palestina, e non abbiamo accettato il compromesso che voleva fare il governo di egiziano e quello israeliano. Pensando appunto, abbiamo sempre detto di no anche al progetto di egiziano del muro che sta costruendo, che ha iniziato a costruire, il muro d'acciaio di 18 metri direi sotto il suolo contro i tunnel palestinesi, anche se loro continuano ad affermare che il muro che stanno costruendo per proteggere il paese contro violenza, terrorismo e queste cose, e sono in difesa, come poi c'era scritto lì, dei loro fratelli della Striscia di Gaza, cosa che poi in realtà non lo è assolutamente, e anche perché il 9 di gennaio il ministro degli esteri ha fatto un comunicato che dice che dopo gli incidenti avvenuti con il convoglio Lifeline 3 di George Galloway, tutti gli aiuti umanitari diretti a Gaza saranno portati a destinazione dalla Mezzaluna Rossa egiziana e non dai promotori dei convogli. E quindi ha rotto completamente questo il valico, quindi praticamente è chiuso e non si può più entrare da questo punto di vista. E sottolineando che l'Egitto non tollererà più alcuna farsa come quella avvenuta in occasione del passaggio del convoglio Lifeline 3 sul suo territorio, quando vi sono stati scontri tra polizia e attivisti nel porto di El Arish. I membri del convoglio, sempre il ministro, secondo quanto riferito dalla MENA, hanno compiuto atti ostili anche criminali sul territorio egiziano e causato danni nel porto di El Arish, e quindi da lì non si passa più, non si passa più neanche da Israele. Quindi alla fine Gaza è chiusa tra le due forze e non ha più sopravvivenza a questo punto. Quindi però almeno secondo me la Gaza Field of March, il fatto che siamo stati là, quello che abbiamo fatto, anche le notizie che sono passate in tutto il mondo, su tutti i giornali, è stata una cosa positiva, è stato l'inizio, anche se questa è terminata, l'inizio di una lotta continua ancora per quanto riguarda Palestina e Gaza.
Grazie Mirka. Come diceva prima, quando c'è stato il presidio davanti all'occupazione della strada davanti al museo egizio, la polizia di subito ha cercato di sgombrare la strada e appunto occupare e di stringere tutti i manifestanti sul marciapiede, bloccando su quello. Noi siamo rimasti all'esterno perché proprio l'operazione è stata quella proprio di dividere completamente i manifestanti per cercare di renderli più lontani. Questo noi, dopo invitando anche quelli che erano rimasti fuori a entrare all'interno del cerchio, perché così eravamo più controllabile, non a caso abbiamo fatto la scelta di restare fuori, perché questo creava più problemi, avrebbe consentito a chi era bloccato all'interno di questo cerchio di forze in stato antisommossa di poter avere un appoggio anche, ripeto, in una città dove non è facile comunque muoversi, avere aiuti esterni che non solo su se stesso per una serie di motivi. All'interno di quel presidio c'era Goretta, che è rimasta appunto bloccata su quello e anche ha assistito in parte, che dovrete anche un medico appunto, e ha assistito anche quelli che hanno subito questa aggressione da parte della polizia per sgombrare la strada.
Buonasera anche da parte mia. Su questo io mi intrattengo poco perché penso che abbia più da dire Franco, che ha avuto più danni in quel momento. Comunque, per dirla un po' così, scherzando, quella manifestazione lì era stata preparata in un modo così perfetto, tutti i movimenti coordinati, tutti così, il tal gruppo si trova qui a tal ora, il tal gruppo a tal altra, in modo così perfetto che non poteva funzionare. In effetti dovendo partire a piedi, le strade, insomma, io mi perdo anche in casa mia, comunque avevo altri che mi guidavano, comunque siamo arrivati tutti un po' in ritardo. Però in qualche modo il corteo si è formato, sarà durato 6-7 minuti, credo, non ho molto senso del tempo. Poi ci siamo sentiti proprio circondare da tantissimi poliziotti, proprio la parte in cui mi sono trovata io, devo dire la verità, non ha subito danni, hanno agito proprio in modo molto pulito. Lì per lì avevamo paura, ci siamo resi conto poi dopo, nel corso delle ore, che la polizia egiziana voleva evitare un danno di immagine per quanto possibile, quindi ci siamo resi conto che avrebbero avuto la mano abbastanza leggera, abbastanza, perché in effetti qualcuno ci è andato di mezzo. Noi siamo stati trascinati, io non ho resistito, anche perché sinceramente non so neanche come si faccia, mi sono lasciata trascinare e ci siamo trovati chiusi in una specie di spiazzo e poi pian pianino sono cominciati ad arrivare feriti, perché in effetti si sentiva urlare un po' da una parte e un po' dall'altra. Secondo me Franco si trovava proprio nella parte più critica, e una signora col naso, sembrava il naso rotto, aveva la faccia tutta sanguinata. Appena arrivato il primo ferito, istintivamente si è formato una specie di cordone, un cordone che teneva fermi i poliziotti perché cercavano di stringersi il più possibile, un altro che faceva spazio intorno ai medici. In realtà io ho fatto il cordone, c'erano due medici bravissimi, molto attrezzati, che si sono occupati di tutte le persone che sono venute lì. In effetti si parla di una decina di feriti non gravi, grazie al cielo, e la signora in realtà non aveva il naso rotto, era una del nostro gruppo, ma probabilmente un colpo forte alla mascella e probabilmente perderà un dente. Danno, date le circostanze, neanche tanto. Un ragazzo invece ha preso una brutta botta al ginocchio e non sappiamo come sia andato a finire, una ragazza con la spalla contusa, un taglio, lo dico come sia il ragazzo in una delle foto, e via dicendo. Comunque niente, nel corso delle ore ci siamo un po' tranquillizzati, ogni tanto momenti di tensione, perché i poliziotti esternamente a volte erano tranquilli, anche a volte un po' meno. E comunque una cosa strana, chi ha osservato meglio di me come si regolavano i poliziotti erano prevalentemente molto giovani e avevano sicuramente avuto l'ordine di stare tranquilli. Probabilmente avevano preso un po' troppo alla leggera questo ordine di stare tranquilli, tanto che qualcuno ha visto degli anziani graduati, delle persone in borghese che incitavano, insomma, qualche macanellata da grosso modo, è andata un po' così. E comunque niente, c'era addirittura libertà di uscire per andare in bagno. Quindi a un certo punto ci siamo accorti che non si poteva più rientrare, cioè se qualcuno usciva non lo facevano più entrare. Allora un'altra delegazione ha allestito una specie di bagno dentro con delle tende, e si dice che questo abbia molto irritato gli egiziani, perché queste cose nelle piazze non si fanno comunque. E poi qualcuno si è accorto che entrava qualcuno a contare quanta gente rimaneva, morale della favola, si è rimasti lì 6-7 ore, però a parte il primo momento degli scontri, dopo la situazione è stata anche abbastanza tranquilla. E canti, o bella ciao, gli americani che volevano dire la traducessimo, insomma cose un po' così. E comunque tornando alla questione che diceva Mirka del perché si è deciso, e si è deciso, per noi era un'azione politica, non un'azione umanitaria, anche perché nel luogo dove noi dovevamo andare, la Riche, che è a 20 km dal confine, in realtà da tanto tempo sostano tonnellate di aiuti umanitari, alimentari, abiti, probabilmente anche medicinali, e che le autorità egiziane non fanno passare. Quindi il problema degli aiuti è molto grosso, insomma, ogni tanto passa qualcosa. Quindi la cara signora Mubarak, che faceva tanto la figura di quella che comunque ci tiene ai palestinesi, evidentemente si è un po' distratta su questo aspetto. Comunque una delle ragioni per cui, fra parentesi, io sono tornata a casa con una grande frustrazione per non essere andata là. Questo ci ha preso un po' tutti, a parte la coscienza di avere comunque fatto qualcosa di importante, soprattutto quando ci arrivavano i messaggi dai compagni in Italia che dicevano e bravi a grande sangue quello che state facendo, insomma almeno la nostra idea era rompere l'assedio, rompere il silenzio, non abbiamo rotto l'assedio fisicamente, ma un pochino il silenzio secondo me siamo anche riusciti a rompere. Una cosa che mi interessava, che mi turba molto e mi sarebbe piaciuto saperne di più facendo domande, è quella che è la situazione sanitaria a Gaza. E purtroppo quello che vi dico è solo quello che ho letto e non quello che ho potuto verificare di persona. Comunque, dai numeri che c'erano nelle diapositive, vi ricordate, sono l'operazione Piombo Fuso, oltre a tutti i morti, ha lasciato anche parecchi feriti che hanno dei gravi postumi. E quando siamo andati a fare visita all'ospedale palestinese al Cairo, noi abbiamo conosciuto un ragazzo di 25 anni, Ikam Omar si chiama, che è un anno che gira, ha provato nell'ospedale di Gaza, alla fine è arrivato lì con una gamba amputata e l'altra completamente maciullata e recuperabile. Quando parliamo di feriti, numeri, e più dopo magari capita che li conosci, che cose, che hanno un nome, una vita, sono persone, è questo che fa la differenza tra il leggere e il verificare. Questo, tra parentesi, comunque stando ai numeri sempre, ci sono almeno, c'è qualche centinaio di persone che è rimasto invalido, che è in attesa di protesi. Protesi che potrebbero anche essere fabbricate a Gaza, se non che l'embargo impedisce il rifornimento di tantissimi materiali. E poi ci sono persone che sono rimaste ustionate con le bombe, sfigurate, ma c'è un unico chirurgo plastico a Gaza e si deve occupare un po' di tutto. Quindi la situazione non era certo rosea prima, con la guerra e con l'embargo è peggiorata notevolmente. Poi un problema di cui si parla da tempo per quel che riguarda i bambini nei territori occupati è quello dei bambini affetti da sindrome post-traumatica. In effetti sintomi come insonnia, incubi, tristezza, inappetenza stanno diventando molto frequenti. Bambini che praticamente vivono nella paura di perdere i genitori, nella paura di morire sotto le bombe. E questa sindrome da stress non è una cosa da poco, colpisce anche gli adulti. Un'altra cosa da dire è a Gaza, oltre a tutti questi problemi legati alla guerra, sono per tutte le malattie che ci sono da noi, con la differenza che da noi vengono curate nel periodo bellico, chiamiamolo così, poco meno della metà dei malati cronici non riceveva nemmeno le cure necessarie e la situazione non è migliorata nel corso del tempo. Comunque allora c'erano emergenze continuano ad esserci, sono rimaste nel terreno delle bombe inesplose, ogni tanto qualche bambino giocando se ne fa esplodere una, questo è un problema che abbiamo già sentito per quel che riguarda altri territori di guerra. E poi soprattutto direi la cosa, uno studio recente fatto da un gruppo di scienziati italiani, non so se avete letto, hanno studiato il terreno in alcuni crateri lasciati dopo la guerra del 2006 e soprattutto dopo il 2009, metalli pesanti, molibdeno, cadmio, cobalto e chi ne ha più ne metta, sono praticamente residui da bombe sporche, uccidono quando sporche, ma continuano a uccidere pian pianino perché avvelenano l'ambiente. I bambini girano, se li toccano, poi vanno negli alimenti, si possono respirare e poi soprattutto con le piogge poi tendono ad andare a infiltrare le falde acquifere che sono già molto, molto problematiche. Dal punto di vista sanitario l'acqua è già da tempo un elemento molto, molto critico. Sono molto breve, cioè non è solo per illustrarvi questa situazione, il livello di nitrati nelle acque a gas è molto, molto elevato, molto di più dei livelli ammessi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. La contaminazione batterica, perché i liquami fanno dove possono, non c'è un sistema fognario adeguato, e sempre per la impossibilità di rifornirsi. Tutto ciò che è stato distrutto dalla guerra tra il 2008 e il 2009 non è stato riparato, perché non passa materiale, tutto è rimasto così. Tra parentesi, tante famiglie vivono ancora nelle tende, case distrutte non sono state ricostruite. Per costruire le case ci vogliono materiali, ci vogliono gli scambi, ci vogliono dei confini aperti. Ragazzi, è tutto certo che i confini aperti. Ecco, per quel che riguarda l'acqua, la ricchezza di nitrati è pericolosa per i neonati, ma anche per gli adulti, e via dicendo. Questo è soltanto proprio una cosa molto, molto rapida per farvi un quadro di quella che è la situazione, che a me piacerebbe conoscere un pochino meglio. E sono in contatto con i medici che erano là con noi, alcuni tenteranno di organizzare un altro viaggio soltanto a scopo umanitario, mettiamola così, e spero di potermi aggregare, di poter andare a vedere e verificare da solo. Se vi devo dire la verità, il pensiero con tutto quello che succede, l'idea di quelle famose barriere di metallo che toglieranno l'unica via di fuga, insomma, di rifornimento, non so come chiamare quei tunneli, però sono sicuramente l'unica cosa che aiuta a sopravvivere. Devo dire, non ho parole, pensando che tutti si possa accettare una cosa del genere. Io non posso dire queste cose, non esprimere un giudizio, però io non mi sento di esprimere un giudizio. Allora vi leggo una cosa di Danilo Dolo, che esprime molto, molto bene quella che è, secondo me, il giudizio che si può dare di tutto quello che gli Stati Uniti, Israele e tutto il mondo, tutta l'Europa sta facendo a Gaza. È un articoletto, una raccolta di articoli, è stato scritto nel gennaio 2009, intitolato Gaza, lo splendore del supplizio. Vi leggo solo le ultime righe. Una cosa sembra certa, ed è la funzione vittimaria e sacrificale di un lembo di terra fra i più densamente abitati, poveri, disperati del pianeta. Chi persegue un obiettivo assoluto e si crede portatore della giustizia e della verità si attribuisce un'innocenza assoluta ed è sempre pronto, come ci ha insegnato Albert Camus, a imputare agli avversari una colpa assoluta e a spegnere la loro vita negando loro ogni speranza. Gaza è ormai un immenso patibolo dove si celebra di fronte al mondo una condanna a morte collettiva. L'umanità assiste allo splendore del supplizio, per usare una celebre espressione di Michel Foucault. La pubblica esecuzione della condanna a morte dei propri avversari è uno strumento essenziale di glorificazione di un potere politico religioso che si sente più che umano.
Grazie. Pertanto, per chi non lo conoscete, Danilo Zolo è un ebreo che fa parte di un'associazione che si chiama Ebrei Contro, appunto, contro quello che sta avvenendo in Palestina. Prima la Goretta accennava, Zavatti Franco era presente anche lui, ci racconterà un po' quello che ha vissuto in quei giorni anche lui al Cairo.
No, è tardi, e poi già molto bene Mirka e Goretta hanno raccontato la cronaca e la storia di quei giorni, di quella settimana a cavallo di Capodanno, quindi credo che già molto bene, insomma. E le fotografie molto belle, brave, grazie Mirka, hanno, credo, assieme alle loro parole, già fatto un quadro molto plastico ed evidente. Mi spiace solo che a quelle foto magari potevo aggiungere qualche immagine girata, e che poi non è stato possibile portare a casa, perché in quel parapiglia del 31 io ero all'interno, sono stato bloccato il tempo strettamente necessario per sequestrarmi il tutto e restituirmelo del tutto inservibile, insomma, quindi e credo anch'io abbia ragione Goretta. Intanto ecco, quindi brevissime considerazioni. La novità è ciò di cui non dobbiamo parlare con maggior insistenza, non è tanto l'atteggiamento del governo egiziano. Per chi conosce i problemi di quell'area medio orientale di questi decenni, sa bene, perché questa è la storia, insomma, che dai paesi arabi cosiddetti fratelli alla causa palestinese, insomma, è sempre arrivato ben poco. Quindi credo che la novità non sia l'atteggiamento in quei giorni tenuti e le ambiguità, insomma, tenute dal governo egiziano e anche le contraddizioni tra ciò che sembrava concedere il ministro degli esteri e poi smentito in contemporanea dal ministro degli interni, insomma. E già lo dicevo Goretti, insomma, credo che per chiudere questo aspetto, in quei giorni abbastanza tesi, insomma, intensi, la polizia tutto sommato si è comportata con la mano leggera, adesso riprendo il termine che usava Gorezzi. Effettivamente è così, hanno cercato, come dire, di ridurre al minimo i danni, e chi conosce, credo parecchi di voi, ha avuto modo, o per esperienza diretta o per interesse, insomma, chi conosce come vanno queste cose nei paesi arabi cosiddetti fratelli, insomma, ieri l'Egitto, ma piuttosto che in Libano, piuttosto che in Giordania, piuttosto che in Siria, quando si tratta di controllare e ostacolare, non consentire solidarietà ai palestinesi, insomma, nell'area si è visto e abbiamo vissuto ben di peggio, per non parlare del trattamento davvero brutale che si riserva la polizia israeliana in alcuni momenti, esperienze che qualcuno di noi ha. Quindi, insomma, credo che il problema non sia tanto questo. Certo, un atteggiamento contraddittorio palesemente, di ostacolo palese al buon esito di questa iniziativa organizzata con alle spalle un lavorio di mesi. Ci tornerò però tra un attimo, perché credo che questo, per il movimento pacifista europeo e mondiale, oltre che ovviamente italiano, credo sia davvero il caso, l'occasione, l'opportunità di una riflessione attenta e profonda, insomma, perché quello che è successo deve insegnare qualche cosa rispetto agli obiettivi necessari, insomma, che non dobbiamo riproporci per il prossimo futuro. Perché appunto, e vengo poi, insomma, concludo rapidamente, l'idea della marcia per Gaza in quella settimana di fine anno era e resta un'idea coraggiosa e straordinaria, che ha avuto un non esito finale, che era quello atteso di poter entrare a Gaza, però insomma abbiamo saputo come dire, riconvertirla e improvvisare lì, nonostante la complicazione anche logistica, insomma, per le ragioni che non ripeto, insomma. E tutto sommato, insomma, il risultato è stato quindi un'idea coraggiosa e straordinaria, perché per rompere l'assedio di Gaza, per riproporre la questione nei suoi termini veri e crudi e urgenti, la questione palestinese, per rompere il silenzio complice che da più parti, insomma, nel mondo tuttora c'è, la comunità internazionale, però insomma comunità internazionale vaga, nomi e cognomi, quindi a partire dall'Europa, i nostri governi e così via. E era un obiettivo e un programma ambizioso che non aveva precedenti per quella dimensione. Questa è la riflessione che dobbiamo fare stante l'esito. 1400 persone appartenenti a 42 paesi per il mondo non è una cosa semplice, non è una cosa semplice da organizzare in un paese come il nostro, tutto sommato, insomma, liberissimo. Si è dimostrato talmente complicato e quindi impraticabile in un paese arabo fratello come l'Egitto, ma ripeto, poteva essere Siria o un altro, Libano, insomma, il risultato forse in quei termini non sarebbe cambiato. E poi ecco, 1400 pacifisti partecipanti con provenienze diverse, 42 paesi, non è solo un numero o un dato geografico, sono esperienze di movimenti profondamente diverse, molte posizioni. E quindi ecco, io credo che, e concludo, questa esperienza e il suo esito di incompiutezza debba effettivamente, per il movimento pacifista italiano in parte, ma soprattutto europeo e mondiale, proporre una seria riflessione. È una riflessione urgente, perché appunto, siccome quell'idea è stata un'idea coraggiosa e straordinaria, ripeto, che quindi va riproposta per essere realizzata, e quindi occorre un qualche cosa in più e di diverso anche nel retroterra organizzativo, che evidentemente non abbiamo saputo mettere in campo, se l'esito è stato quello. In termini di, le dico come le penso, sono in termini di relazioni politiche a priori che preparassero adeguatamente l'ingresso in Egitto e poi l'uscita dall'Egitto per entrare a Gaza, evidentemente qualcosa non ha funzionato, probabilmente si è sottovalutata l'entità e la dimensione. In un paese come quello, l'Egitto, una massa di 1400 persone che transitano per buona parte del paese, Cairo e Larish fino a Rafah per entrare a Gaza, e rappresentavano e hanno rappresentato obiettivamente un problema di sicurezza che probabilmente noi stessi abbiamo sottovalutato, e quindi occorreva un lavoro di preparazione che evidentemente non c'è stato in termini adeguati. Forse con un'altra sottovalutazione politica, e che non ha attentamente considerato il ruolo che l'Egitto presume di svolgere in questa fase, in questi ultimi anni, in questi mesi. L'Egitto si propone un ruolo di mediazione, adesso un termine molto, mediazione tra governo palestinese e Israele per alcuni aspetti, tra Hamas e Israele per lo scambio dei prigionieri, un ruolo all'interno della Lega Araba e così via. Quindi l'impressione nostra a posteriori è stata questa, insomma, occorreva un coinvolgimento, un rapporto, una trattativa, chiamiamola, insomma, con il governo egiziano molto più credibile e pregnante, affinché insomma nel momento in cui noi siamo entrati ci fossero garanzie più. Ecco, tutte queste sono riflessioni che vanno meglio approfondite, proprio perché vogliamo dare continuità a queste esperienze. Naturalmente questo ripropone un altro tema per il movimento pacifista europeo e mondiale, insomma, un coordinamento tra tutte le delegazioni, tra le diverse esperienze nazionali di pacifismo, perché tutte non sono simili, uguali, sovrapponibili, un coordinamento quindi politico e organizzativo forte, che nonostante sia stato, come dire, espresso al meglio in quei giorni in cui si è dovuto cambiare programma così un po' improvvisando, però dimostrando anche evidenti limiti, e non si può riproporre un'esperienza analoga, insomma, difficile incontrarsi, colloquiare con gli americani, piuttosto che con i canadesi, con gli europei, con i belgi, insomma, va costruito un coordinamento stabile, un coordinamento che prepari e un coordinamento che poi sul campo esplichi effettivamente le mosse, i movimenti, le relazioni, i rapporti con i governi locali e quant'altro. Anche perché, e finisco davvero, questa esperienza, questo tentativo della Gaza Freedom March non è stato il primo. Due mesi prima, ancora una dimensione inferiore, però insomma eravamo in 400, e l'esperienza compiuta e promossa da Time for Peace, e 400 della marcia Time for Responsibilities tra Gerusalemme e Betlemme, con poi la visita sia in Israele e nei territori palestinesi occupati, con l'obiettivo finale di entrare a Gaza dal versante israeliano, quindi dal valico di Erez, anche quella è stata, come dire, un'esperienza troncata nel finale, perché i 400 non hanno potuto neanche due mesi prima entrare a Gaza, e poi a Capodanno questa ulteriore. Quindi insomma c'è di che pensare, c'è di che riflettere, credo che lo si debba fare, quindi giusto e bene, è bello rivedere le immagini e riparlare dell'esperienza compiuta, ma soprattutto lo dobbiamo fare nell'ottica della messa meglio a punto del meccanismo, affinché magari in primavera o prossimamente insomma si riproponga una possibilità davvero percorribile, perché Gaza, e non ripeto le cose dette, le immagini le abbiamo viste prima di piombo fuso e dopo questo anno dopo piombo fuso, è in una condizione assolutamente indescrivibile e inimmaginabile, insomma, di una emergenza da tutti i punti di vista, sociale, economica, umanitaria, parlano i rapporti dell'ONU, insomma, non quelli cosiddetti di parte, quindi effettivamente è una campagna, una mobilitazione che non va assolutamente mollata.
Bene, credo che abbiamo un po' spaziato da tutti, sotto tutti i fronti, sotto tutti i punti di vista, affrontando quelli che sono stati non solo i giorni, ma anche un po' i risvolti politici, in cui credo sia importante rimarcare alcune cose che anche Franco ha sostenuto, no? Riguardo anche la gestione un po' di quello che è stato l'attività, ad esempio, di Codepin, che aveva organizzato la manifestazione, la marcia verso Gaza. Credo che sia importante sottolinearlo, perché il tranello, come giustamente ha affermato Goretta, di trasformare una marcia politica in tentativo di rompere appunto quell'assedio, si è cercato fondamentalmente di trasformarla in una questione umanitaria e non politica, ed è stato, come diceva anche Mirka, è stato estremamente difficile riuscire a prendere una decisione quando tu sai che ti pone un problema politico a un'esigenza reale e oggettiva di riuscire a portare degli aiuti in un territorio. Non è stata una decisione facile, è stata una discussione che è andata avanti fino a notte, e alla fine appunto è sfociato nel bisogno di non accettare questa provocazione e lasciare in questo modo, e qui il ruolo politico, lasciare all'Egitto la possibilità di vestirsi di un atteggiamento di protezione nei confronti dei palestinesi, che in realtà invece è in buona parte portavoce delle istanze del governo israeliano. Credo che vorrei leggervi la dichiarazione che è stata scritta alle 4 del mattino, che poi alle 7 del mattino siamo andati a leggere di fronte ai pullman quando gli aiuti stavano partendo, perché la questione, ed è questo stato proprio atteggiamento, come Franco sottolineava, la mancanza alcune volte di coordinamento tra i vari gruppi che hanno partecipato a quella marcia, che in qualche maniera ha costretto una decisione presa da noi in quella piena notte a dover sul piazzale quel mattino portare un po' la luce di senso e cercare insomma di cercare di stimolare quella parte morale di noi, di quei volontari che quel giorno erano lì, di capire che non era un atteggiamento utile salire su quel pullman e recarsi a Gaza per farlo. La sera prima avevamo avuto un incontro in Codepin, che in una delegazione congiunta delle varie nazioni, in cui già lì era emerso tutto il dissenso rispetto a questa decisione. La cosa che più mi ha colpito è stato un intervento di un rappresentante del Sudafrica, che con un calore forte di una persona che aveva vissuto sulla propria pelle anni e anni di apartheid, indicando a Codepin che la decisione, ugualmente, indipendentemente dal fatto che aveva ricevuto numerose critiche dalle commissioni presenti in quella riunione, diceva: se noi avessimo fatto così, oggi saremmo ancora sotto l'apartheid. E questa è una cosa che ha fatto molto riflettere molti volontari. Noi quel giorno, quella mattina, appunto, quella notte, abbiamo scritto questo documento che abbiamo letto appunto al mattino, che adesso vi leggerò, perché credo che sia importante, poi alcune copie sono disposte lì sul tavolo, e credo che questo un po' ha stimolato questa faccenda, che ha ritardato la partenza dei pullman finché a decisione presa hanno cominciato a scendere dai pullman anche rappresentanti di altre delegazioni, e poi via via alcuni sono rimasti su, se non ricordo male, erano una quarantina di americani che erano, sono rimasti sul pullman, e tanto è stato facile, diciamo, avere la conferma dell'operazione politica fatta dal governo egiziano, quanto poi si è saputo, perché pare che lungo la strada il governo egiziano abbia raccattato persone per riempire questo pullman, per far vedere che in fondo l'operazione politica e umanitaria della moglie di Mubarak aveva avuto un suo ruolo. Il documento che abbiamo letto in piedi su una sedia con un megafono quella mattina alle 7 di fronte a tutti in inglese, vi leggerò la traduzione italiana per capirlo, dice: l'obiettivo della Gaza Freedom March era e rimane quello di marciare con la popolazione di Gaza per fermare l'assedio. Per queste ragioni condividiamo il disagio che molte delegazioni hanno manifestato rispetto all'accordo raggiunto tra il governo egiziano e la leadership di Code Pink, che prevede l'entrata a Gaza di una delegazione molto ridotta. Questo accordo cambia radicalmente il fine della marcia, riducendo la questione dell'assedio di Gaza solo ad una questione di aiuti umanitari. Per questo continueremo a fare pressione sul governo egiziano affinché tutte le delegazioni al completo entrino nella striscia di Gaza per marciare con i palestinesi il 31 dicembre. Per tutte queste ragioni, la delegazione italiana del Forum Palestina, composta da 84 persone, non parteciperà a questa iniziativa. Questo è stato un po' il sunto che ha rilanciato un po' la questione. Un aspetto importante che credo sia avvenuto all'interno dei giorni di mobilitazione è una cosa su cui anche dovremmo riflettere noi altro, è cosa significa vivere in uno stato di polizia. Cosa significa vivere in un paese dove tu, grazie a un'organizzazione, un blitz se vogliamo chiamarlo, organizzato in particolare durante il presidio dell'ambasciata israeliana, ha visto radicalmente cambiare l'atteggiamento della popolazione nel momento in cui le forze dell'ordine non sono arrivate. Anche durante i presidi dove c'erano le forze dell'ordine, qualcuno di nascosto ti faceva la V così, oppure faceva così, avevi dei segni, vedevi in evidenza. Ma vedere la gente alla finestra sul balcone che ti saluta in questo modo, la gente che passa dalle macchine e ti saluta, nel momento in cui arrivano le forze dell'ordine, tutte queste persone spariscono, come se tu non esistessi neanche in quel presidio, e passa direttamente dentro, dovrebbe farci riflettere. E dovrebbe farci riflettere, scusate se io torno all'attuale e al nostro paese, anche a tutti gli atteggiamenti e alle nuove normative che anche stanno piano piano prendendo piede nel nostro paese, mi viene da dire il vietare le manifestazioni di sabato nei centri storici, mi viene a dire tutta una serie di altri atteggiamenti e normative che stanno cominciando a venire avanti. Quello era possibile vedere cosa significa vivere in uno stato di polizia, e questo dovrebbe farci riflettere attentamente su quello che oggi in parte sta avvenendo anche nel nostro paese, sia nei nostri confronti che nei confronti e soprattutto dei cittadini stranieri. Credo che quello è un altro aspetto importante. E il ruolo politico che abbiamo avuto, un po' coperti da questa forse inconsapevole volontà di credere in un diritto che ci doveva essere garantito, che in realtà in quel territorio non c'era, e il riflesso che ha avuto sulla stampa, credo che anche al popolo egiziano sia stato un momento importante di rilancio, di capire che insomma c'è qualcuno che può sfidare l'autorità, c'è qualcuno che può in qualche maniera ribellarsi, e che c'è, e che forse siamo riusciti a mettere in evidenza ancora in maniera più esplicita quello stato di polizia che esiste. Credo che il ruolo del governo egiziano, soprattutto nella decisione di chiudere il tunnel, che è figlio anche insomma di un rapporto che ha con Israele, dovuto al fatto poi dopo alle guerre e il rapporto che c'è fra loro, credo che vada nella direzione fondamentalmente di non riconoscere, questo è l'aspetto politico importante che va sottolineato, un governo legittimamente riconosciuto nella striscia di Gaza, che è quello, il governo di Hamas. E quello è il punto fondamentale. Non è un caso, e credo che non sia proprio stato un caso, che nei giorni che praticamente noi siamo stati presenti dal Cairo, l'imam supremo della religione islamica ha rilasciato una dichiarazione pubblica, pubblicata sui giornali che noi siamo riusciti a tradurre, e in cui dichiarava che era favorevole alla costruzione di questo muro sotterraneo che chiudeva i tunnel, perché si doveva preservare l'Egitto dall'arrivo delle droghe e della prostituzione da parte della striscia di Gaza. In realtà dietro c'è una profonda paura di una forma di integralismo islamico, o della possibilità che anche i fratelli musulmani, che è un'organizzazione filoterrorista che è presente al Cairo in Egitto, possa in qualche maniera legittimarsi in una battaglia del popolo palestinese. Quindi su questo noi dobbiamo riflettere, su questa situazione. Il fatto che sicuramente Hamas è lontanamente, il più lontano possibile dal mio più piccolo modo di pensare e dal modo di organizzarsi, ma che anche questo è un altro aspetto che non viene riconosciuto nonostante sia stato votato dai suoi cittadini. Noi che ci arroghiamo il diritto di essere i portatori di pace e di libertà all'interno degli altri paesi. Credo che questo sia un aspetto importante da prendere in considerazione, soprattutto anche per quello che è il ruolo che questo tipo di atteggiamento con la separazione di Gaza dalla striscia della Cisgiordania ha portato anche dai rapporti tra le organizzazioni stesse presenti sul territorio palestinese. La NP, per esempio, oggi se viene qualcosa di grave sui territori di Gaza non insorge più come era una volta, quasi che la NP abbia piacere che questo metta in difficoltà il governo di Hamas, vincitore in quelle elezioni su quel territorio, e questo credo che indebolisca tantissimo la lotta del popolo palestinese. E credo su questo che un altro episodio che ha colpito in quei giorni è un aspetto politico di una delegazione che ha incontrato i rappresentanti della NP al Cairo, il cui gli è stato chiesto insomma come la situazione, non ci lasciavano passare eccetera, e loro hanno risposto: ma voi non avete contattato noi della NP, che siamo molto amici col governo egiziano. Ora, sentire dei palestinesi che dicono siamo molto amici col governo egiziano solo per il fatto che il nemico del mio nemico è un mio amico, credo che sia un aspetto anche importante politico da prendere in considerazione su tutti i rapporti anche di forze politiche su quel territorio si sviluppa. E credo che sono una serie di riflessioni, insomma, di ragionamenti per capire quanto quell'attività svolta sul territorio egiziano ha in qualche maniera influenzato e ha dato modo a noi di cogliere come sfumature. Credo che l'operazione sia stata un'operazione importante, come giustamente abbiamo ribadito tutti, che ha dato questa visibilità a livello anche internazionale e che appunto ha rafforzato in qualche maniera anche un atteggiamento in difesa del popolo palestinese. Noi comunque continueremo anche nella raccolta dei fondi per Gaza, perché Gaza non ha bisogno solo di aiuti, ha bisogno anche di fondi per tutta una serie di altre cose, e chi fosse interessato poi dopo può anche contattarci per conto appunto anche del Forum Palestina, che noi appunto ci organizziamo in questa maniera. Va bene, allora
dico soltanto approfitto.
Infatti, giusto.
Mi ricordava Mirka che noi insieme al Forum Palestina stiamo ancora raccogliendo fondi per contribuire all'acquisto di una apparecchiatura TAC per l'ospedale di Gaza. Tra le altre cose, quando siamo partiti con l'intenzione di arrivare là, avevamo già anche una somma da consegnare, e quindi avete capito, questo prologo è per dire, non ho con me i bigliettini, avevamo delle specie di bigliettini, avevamo una specie di ricevuta, non ci ho pensato a portarli, ma se magari volete contribuire al modico prezzo di 5 euro cada uno, noi continuiamo questa raccolta e la prossima volta che ci troveremo con i compagni del Forum Palestina daremo questi fondi. No, comunque a Modena avevamo raccolto quasi 1000 euro, avevamo già dato un contributo, però purtroppo la quota prefissata per l'Italia era di 50.000 euro e siamo fermi a 37.000.
Bene, allora io vi ringrazio ancora di aver partecipato, spero di vedervi nelle prossime iniziative. Noi nei mesi prossimi dovremo presentare un libro molto importante scritto dalla Cinzia Nakira intorno al 25-26 di febbraio, vi anticipo già adesso, sarà interessante perché percorre un po' questo libro sulla storia un po' della Palestina, dei fatti che sono avvenuti su quei territori, cercando di analizzarlo da tutti i punti di vista, sia dal punto di vista israeliano e comunque ebreo, e sia dal punto di vista appunto del popolo palestinese. Grazie comunque a tutti per aver partecipato alla serata.